Ore 14:10 di mercoledì 30 novembre del 2022. Di nuovo Maracanã, dopo aver parlato del libro La bellezza non a prezzo, scritto da Andrea Di Caro, l'autobiografia, la prima di Zeman. Iniziamo a parlare del mondiale. Apriamo quindi questo blocco riaccogliendo Marco Piccari, ben trovato.
Ciao Alessandro, ciao Susanna, ben trovati.
Ci ha raggiunto Marco. Anche Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio, Stefano.
Ciao Stefano.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Dal Qatar, Tancredi Palmeri.
Ehi, buongiorno ciao, ragazzi.
Ciao, come ciao Tancredi.
Insomma, si va avanti, Stefano.
Cioè, sono Marco, ti
che
sento
è successo?
Giù oggi.
Ah, scusa Marco. Insomma, è stata una giornata abbastanza di merda ieri, però insomma, ecco. Anche questo
che
fa parte.
Raccontacela dopo, dai, così ti sfoghi con Stefano che avrà passato giornate anche lui di quel tipo da inviato, dai.
Subito il racconto, ma prima apriamo le porte anche a Massimo Bonanni che ci stava attendendo. Massimo, buon pomeriggio.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono curioso di sapere, quindi.
Dai,
Tancredi, dici.
No, beh, insomma, è un po' abbastanza, infatti pensavo lo sapesse, fondamentalmente ieri sera... Dopo nel post partita, mentre dovevamo stavo per andare in diretta, vabbè, vi racconto insomma tutta la come è stata tutta la storia. Uscendo da Iran Stati Uniti, io stavo per andare in diretta e io, come sempre faccio, guardo sempre tra i tifosi, cioè, sto provando a trovare qualcosa di differente, non per forza deve essere quello colorato, divertente o altro, c'è sempre qualche cosa, bisogna sempre guardarsi in giro. E in mezzo alla folla che c'è tre ragazzi con la maglietta nera con scritto Women Life Freedom, ovvero la maglietta che è lo slogan in Iran dei diritti civili per le donne, donne, vita, libertà. Avevano, tra l'altro, quando vedo la maglietta dico, ma come possono stare questi con questa maglietta qua? Le magliette, questi messaggi non sono consentiti, tanto più poi alla partita dell'Iran. E come, visto che due terzi dei tifosi iraniani sono praticamente foraggiati o infiltrati al governo, come riescono a stare così, andare così tranquillamente? Quando poi alzo gli occhi, perché tutti con questi più o meno si truccano e altro, mi rendo conto che loro non erano un trucco da tifosi, ma si erano dipinti delle lacrime sanguinanti agli occhi. Allora mi avvicino e gli dico, ragazzi, ma ve la sentite voi di venire in diretta? Io voglio venire in diretta con la seguita italiana. Sì, ok. Mi porto all'altro rispetto alla fumana di gente che passa, e quindi questo è un dettaglio importante. E quindi ci stabilizziamo là. Io sto per aprire, insomma, sto affrontando la mia diretta con il cavalletto, con la telecamera, e gli ripeto, ragazzi, ma voi siete sicuri che volete andare in diretta? Perché l'altro ieri, mentre facevamo una diretta da un autobus, mentre facevo la Tancredi Challenge, una ragazza iraniana era entrata nella diretta dicendo lo stesso slogan, ma alla fine della diretta mi ha detto: senti, per favore, non caricate questo segmento sui social media, perché un conto è se vado in diretta in Italia, va bene, però sui social media poi sarei rintracciabile, io devo tornare in Iran, ho paura di avere poi conseguenze. Ok, non c'è problema. Allora io mi appuro una seconda volta, ragazzi, ma per voi va bene anche che...
Abbiamo perso tanto.
Ma che si canali social, siete sicuri? Sentite?
Sì, sì, adesso sì, nel senso che io gli ho chiesto se erano sicuri di voler fare l'intervista.
Sì, e loro me lo confermano. Loro me lo confermano mentre succede questo. Noi ci siamo isolati dalla fiumana, passano due colleghe americane, una è una mia amica, e vedono, l'amica si ferma a salutarmi, e fermandosi vedono questi due, questi tre ragazzi con questa, e capiscono anche loro che è una cosa grossa. E che due domande col telefonino. Tutto questo fa in modo che non solo io mi sia accorto di quello, ma anche chi passa accanto si accorga di quello che succede, si accorga di loro. E allora manca pochissimo perché noi andiamo in onda e si raduna dietro di noi un gruppo di circa 30 iraniani vestiti con i castani, insomma, in vestiti fisici, diciamo. E sono quelli con le bandiere, con le strisce arabe nella fascia, nella striscia bianca del tricolore che rimandano all'Islam, e sono quelli, quando portano quella bandiera, sono quelli filogovernativi che hanno proprio il compito di sostenere e difendere il nome dell'Iran. Ma filogovernativi è riduttivo, perché tutti i gruppi di tifosi hanno almeno uno, se non vari, o infiltrati, proprio addetti direttamente dai servizi segreti, dal ministero, compito proprio di soffocare questi atteggiamenti di dissenso, queste dimostrazioni di dissenso, soprattutto davanti alla televisione.
Però ti sentiamo malissimo.
Noi e cominciano a... Prego?
Sì, per un attimo non si era sentito granché. Praticamente siete stati raggiunti dal contingente dei nazionalisti iraniani.
Sì, volete chiamarmi al telefono?
No, ci lasciare senza il finale della storia. Abbiamo sentito tutta. Allora, facciamo così, approntiamo il collegamento al telefono nel frattempo, Tancredi, perché manca l'ultima parte. Ecco, all'interno di questo blocco eravamo sul Mondiale di Qatar 2022. Io il pallone lo faccio portare a centrocampo dal direttore per far intraprendere la sfida. Vai, Marco.
Approfitto, dai, Ale. Sì. Approfitto sia a Stefano che a Massimo. Mi date un pensiero sull'Inghilterra, tutte e due, perché io ieri sera ho dato un'occhiata sia alla partita degli Stati Uniti, però un po' più di attenzione all'Inghilterra. Mi sembra una squadra, insomma, che c'ha profondità di rosa, una squadra che corre. Che ne pensate? È vero che deve fare dei test sicuramente più attendibili, adesso vediamo agli ottavi. Mi date però un giudizio? Stefano, parto da te.
Beh, diciamo che è la notizia positiva di questo mondiale, perché pensavamo che Southgate, soprattutto in patria, anche molto criticato, poi noi invece dalle nostre parti abbiamo criticato perché ha convocato Tomori, soprattutto Tomori, non Abraham, eccetera eccetera, però poi alla fine ha fatto scelte giuste. È una squadra che è cresciuta, una squadra che gioca un ottimo calcio, abbastanza equilibrata, e quindi secondo me sta sorprendendo in positivo. Io non mi aspettavo un'Inghilterra così spigliata, sciolta, consapevole, e quindi adesso affronterà il Senegal, se non vado errato, no? Quindi non sarà una partita facile. Senegal. Non sarà una partita facile, però potrebbe far bene, perché no? Poi anche le scelte davanti, Foden, Rashford, finalmente ieri ha fatto una partita direttamente proporzionale al suo talento. Insomma, sono giocatori che sono sempre quelli, no? I talenti che noi attendiamo che poi si possano trasformare in qualcosa di più profondo e significativo. Devo dire che questo mondiale, poi chiudo, lascio la parola a Massimo, cosa ci sta lasciando? Questa generazione Z, che è una generazione importante, che poi va un po' a certificare il lavoro profondo che si fa altrove, non in Italia, l'abbiamo detto mille volte, Marco. Se facciamo dei paragoni, uno come Musiala ha già fatto non so quanti minuti in Bundesliga, in Champions League, paragonando al nostro Fagioli, c'è un divario incredibile. Un
paio di categorie di differenza, Stefano, dici.
Sì, esatto, Alessandro, ma voglio appunto sottolineare su questo fatto che questo è il fattore più positivo di questo mondiale, che non mi piace, devo dire la verità fino adesso. Sono tutte partite uguali, a volte mi faccio proprio fatica a seguirlo. Sono tutte cose, agglomerati tattici, tecnici, corrono tutti allo stesso modo, giocano tutti allo stesso modo. Non c'è un campione che mi può, ecco, forse Mappé che mi sta entusiasmando, poi il resto, boh, vediamo un attimo la fase finale. Detto questo, quello che mi entusiasma invece di positivo è che c'è una fracca, una massa di giocatori di talenti nati dal 2000 in poi. Andiamoli a prendere, lo stesso Fernandez, 2000, 2003, 2000, Gavi, Pedri, Gudus,
millennials interessanti per Stefano.
Un miliardo di persone, ecco, dai 2000 in poi, che è veramente talenti che ci auguriamo che possano diventare dei campioni, dei fuori classe. Tutto qui.
Massimo Bonanni, abbiamo recuperato nel frattempo Tancredi Palmeri, audio dal Qatar. Massimo.
Vai.
Ma la penso anche io come Stefano. Sicuramente la nota positiva sono i giovani che stanno comunque dimostrando grandi cose, e è normale che in Italia siamo indietro, siamo nettamente indietro sotto questo punto di vista. Però insomma io spero che nel corso dei prossimi anni ci sia la possibilità da parte delle società e soprattutto la voglia da parte delle società di mettere in mostra i ragazzi del nostro vivaio, perché ne abbiamo molto bisogno. E per quanto riguarda l'Inghilterra, io penso che l'Inghilterra come sempre parta bene, comunque agli occhi degli altri, e non è mai semplice comunque arrivare, non è mai semplice comunque arrivare, quindi adesso insomma diciamo che ha affrontato un girone abbastanza abbordabile, perché doveva vincerlo e l'ha vinto, e quindi adesso vediamo dall'ottavo di finale già con il Senegal, che non sarà comunque sicuramente una partita molto semplice.
La situazione non sembrava essere molto semplice, quella che ci stava raccontando Tancredi Palmeri. Eravamo in debito della prosecuzione dopo che eravate stati raggiunti da dei ragazzi, diciamo, iraniani doc, vogliamo definirli così. Tancredi, prosegui pure tu.
Sì, erano i tifosi filogovernativi infiltrati direttamente da parte dello Stato iraniano, che con il compito di soffocare qualsiasi dimostrazione di dissenso a favore del dissenso al governo e a favore della causa dei diritti civili delle donne. Insomma, eravamo a pochi secondi all'andare in onda, questo plotoncino si schiera dietro di noi e comincia a gridare Iran, Iran, e anche a soffiare in quelle trombette che voi sentite di sottofondo sempre nelle partite dell'Iran, molto forte. Però sai, io vado in onda normalmente in situazioni con tifosi attorno, quindi francamente mi sciacqua, però gli dico: vi siete sentiti a vostro agio, potete andare in onda. E loro dicono: se tu sei a tuo agio, noi siamo a nostro agio, non c'è problema. Io dico: ok, andiamo allora. Mancano davvero pochi secondi. Quello che è il leader di questa cellula, e non utilizzo il termine cellula a caso, comincia a gridare molto forte, senza toccare, senza aggredire il corpo, ma gridare molto forte Iran dietro la nuca di una delle due ragazze. A un quel punto, siccome manca ancora non siamo in onda, sia il ragazzo sia una delle due ragazze tirano fuori il loro telefono e si fanno un selfie dall'alto, inquadrando anche le persone che hanno dietro, come a beffa, no? E in quel momento succede tutto. Succede che questo capo di questa cellula di paratifosi dà un colpo alla mano della ragazza, facendole volare il cellulare verso gli altri, una trentina, ti dicevo. Parte una sorta di colluttazione, si sta attorno, io vengo spintonato al lato perché da dietro cominciano a mettermi le mani addosso e sulla telecamera, e nella colluttazione vengo, credo inavvertitamente, spintonato al lato, io faccio per salvare telecamera e tripode soprattutto, perché in quel caso può diventare anche un oggetto contundente il tripode.
Un'arma, sì.
Loro si buttano in mezzo, la ragazza comincia a gridare disperata e comincia a gridare il mio telefono. Loro si buttano in mezzo per recuperare il telefono e gli altri, la trentina, sia li tiene lontano dal telefono, sia li tiene là in mezzo e insomma strattonandoli a destra e a sinistra, partono schiaffi, insomma, in questo senso. È un gruppo, tentano loro di scappare, andare via e correre con il telefono, ma allo stesso tempo se li portano appresso perché li tengono in mezzo e li mobbizzano in questa maniera. Io, dopo che sono stato spintato fuori e ho recuperato le mie cose, corro dietro di loro e provo a tirare fuori l'altro cellulare per poter registrare. Questo va avanti per un 20-30 metri, diciamo circa un minuto, 30 secondi, un minuto. A un certo punto, dopo un minuto, arriva la sicurezza che entra nel gruppo. Portare la calma è un termine un po' esagerato, diciamo che riesce a separarli quantomeno. Gli iraniani rimangono là, gli iraniani filogovernativi. I tre ragazzi iraniani residenti in Svezia vengono invece presi dalla polizia e vengono portati a 10-15 metri di distanza, praticamente proprio dalla porta di uscita dello stadio, non dei tornelli, proprio la porta degli spalti. E immediatamente due giornalisti fanno in tempo a svicolare in mezzo alla polizia. Io rimango dietro le grate. Immediatamente chiudono le grate di entrata. E quindi praticamente vengono trattenuti tre ragazzi là, nonché una famiglia iraniana con due bambini che stava uscendo e che ha paura di uscire a quel punto, e vengono trattenuti anche i due giornalisti, quello anzi, non vengono trattenuti, loro rimangono dentro, un francese e un danese. Loro, i tre svedesi, non vogliono rimanere, però di colpo succede che quando riconoscono che due sono giornalisti, la polizia li fa uscire da questa gabbia improvvisata praticamente, e ci dice, ci intima di smettere di riprendere, minacciano di toglierci l'accredito, quindi siamo costretti a difenderci, sono costretto, io ho utilizzato ieri un'espressione che qualcuno, mentre che è andato tutto in diretta tutto questo, perché dopo, poco dopo è cominciata la diretta, poco dopo l'assalto, proprio letteralmente un minuto dopo l'assalto, io ho utilizzato l'espressione ho fatto il palermitano, nel senso che ho cominciato a, insomma, a gridare, a provare a farmi rispettare, dicendo voi non mi potete toccare, io sono media, non vi azzardate a toccare il mio accredito, eccetera. E i ragazzi rimanevano all'interno della gabbia, noi parlavamo con loro a distanza, uno dei tre parlava italiano, quindi c'è un momento in cui riusciamo ad avvicinarci a un lato della gabbia, io sono riuscito a registrare dal basso verso l'alto mentre parliamo, e lui mi diceva abbiamo paura a uscire perché loro ci aspettano, ed effettivamente la colonna di iraniani filogovernativi sono rimasti un buon 20 minuti là ad aspettare prima di andarsene o quantomeno attendere più in là, però ci dicevano ma abbiamo paura anche a stare qua con la polizia perché non ci fidiamo di loro. E allora ho detto noi insistiamo con la polizia dicendo rilasciateli, oppure insomma, ma non ci permettono di parlare con loro, anzi formano una colonna di sicurezza davanti alla gabbia e poi fanno come quando si muovono a falange i poliziotti per allontanare, e ci allontanano non con la forza ma come quando avanza appunto una colonna di poliziotti, ci allontanano per ma 30, per una trentina di metri, rimaniamo a questa distanza, per rimaniamo a presidiare con gli altri due colleghi e anche un tedesco che aveva ripreso qua, praticamente quasi all'inizio dell'aggressione. Rimaniamo a presidiare per un'ora, praticamente un'ora e mezza, però c'è talmente tanta, una colonna talmente fitta di sicurezza e siamo così lontani, una trentina di metri, che non riusciamo a vedere bene, al punto che poi scompaiono i tre ragazzi e noi guardiamo attorno e non vediamo. Io a quel punto col collega francese andiamo alla FIFA per compilare una protesta ufficiale sull'accaduto. Io mi metto in contatto con dei miei personali contatti all'interno del, insomma, che fanno da ponte con le autorità svedesi. Diciamo l'epilogo è che a notte fonda mi dicono che i ragazzi sono stati fatti uscire da un'altra uscita e sono arrivati a casa. Stamattina, anzi mezz'ora fa, ho ricevuto un messaggio da uno dei tre ragazzi che mi diceva stiamo andando all'aeroporto, torniamo in Svezia.
Bene, è finita bene questa disavventura.
Brutta storia, finita bene, dai.
Ma insomma, è finita bene adesso, ma non cambia tutto il resto, insomma, non cambia il fatto che ci sono praticamente cellule dei servizi iraniani che almeno fino a quando lì
ti posso dire che ieri questa cosa era stata anche diciamo così detta poco prima della partita, che c'erano, insomma, mi sembra proprio la CNN o la BBC avevano detto che c'erano delle cellule che osservavano il comportamento anche dei giocatori, dei tifosi. Sì. Quindi era stata detta prima della partita.
Guarda, questo si sapeva. In verità si sapeva dalla prima partita, tutti mi hanno informato e hanno detto guarda che tra i ero anche in contatto con gli espatriati iraniani in alcuni paesi d'Europa, mi dicevano: guarda che tra i tifosi che tu vedi, non è che non sono, ci sono solo quelli che magari sono foraggiati al governo, che va anche bene, come a dire, voglio un supporto, mi pago un supporto. Uno potrebbe dire: ma non è diverso da un club che finanzia nelle grandi partite le coreografie o altro? No, qua siamo oltre, non erano dei tifosi finanziati, proprio persone strutturate che vengono dai servizi, che vengono dai ministeri e che venivano a operare in questo senso. Questo dalla prima partita. Però un conto era, diciamo,
prego. No, una precisazione, perché dopo arrivano subito messaggi e è giusto che tu vai a precisare, siccome hai detto prima: ho fatto il palermitano, spiega, perché subito qualcuno giustamente ha sottolineato questa cosa, come ti permetti di dire questo?
Perché sono palermitano, per ecco. Cui uno di voi, porca miseria, quanta, uno scatto mentale, per piacere.
Lo dico per noi, un messaggio a
sottolineare. Sì, siamo anche arrivati ieri da qualcuno, perché è un'espressione che ho utilizzato anche ieri per sdrammatizzare, perché tra noi palermitani, quando uno dice: ah, alzo la voce e mi faccio rispettare, dice: ma che devo fare il palermitano? Insomma, dai, per cortesia, ragazzi. Dicono, lo dicono a voi, ragazzi, e a chi
l'ho detto nulla. Perché è giusto che specifichi. Ma posso chiedere un pensiero a chiudere, proprio di impallo medio e di Massimo, e così chiudiamo, andiamo avanti, dai.
Su cosa? Su questa vicenda che ha raccontato Tancredi?
La vicenda, Stefano.
Io a Tancredi lo abbraccio idealmente, sono stati momenti difficili e tirati su, e che stai facendo un grande lavoro, e cose che possono succedere, soprattutto in questo mondiale assurdo. Io non vorrei aggiungere altro, già l'ho detto all'inizio del mondiale, ti ricordi, Marco?
Sì.
Io credo che in Iran ci sia una situazione pazzesca, da medioevo, un qualcosa di inaccettabile, cioè non aggiungo altro, cioè, quindi tutto quello che ne consegue, tutte le speculazioni, le strumentalizzazioni su queste cose qui, veramente, ieri a vedere i primi 11 titolari a mormorare l'inno, cioè contro, veramente, perché non l'hanno neanche cantato come avrebbero, non avrebbero voluto cantarlo, però sono stati costretti a farlo, perché anche lì ci sono state, no?
Sì.
Delle pressioni, e io credo che sia
se voi guardate alla fine dell'inno, loro hanno questo piccolo gesto all'unisono, abbassano tutti il capo, che era la sorta, esatto, il messaggio con cui dicono: ci siamo dovuti piegare, abbiamo dovuto cantare l'inno. Però
credo che adesso, al di là di tutte le cose ideologiche, politiche, non la buttiamo tanto su, ma veramente assistere a qualcosa nel 2023, quasi ci siamo, non lo so, poi voglio dire, tutto, per carità, non è che uno va a offendere le tradizioni, le usanze di un po', però voglio dire, tutto quello che stanno subendo le donne, i diritti civili, cioè siamo veramente, credo che sia un popolo in ribellione, che non può, e veramente vive una situazione difficile, qualcosa che credo che tutto lo sport può aiutare. Molti atleti di primo piano hanno contribuito giustamente a questa causa, perché poi alla fine ci voltiamo sempre dall'altra parte, e invece in questo caso, secondo me, non è che bisogna buttare in politica e sposare, sì. No, Marco, non sposare una causa perché uno la pensa politicamente, o a sinistra o a destra, eccetera eccetera, o centro,
no, c'entra di... niente, sì.
Proprio non c'entra niente, siamo veramente a ridosso del, ma io anzi offenderei anche quel,
ragazzi,
periodo,
scusate,
il medioevo, forse il medioevo era ancora più evoluto,
perché mi sta chiamando esattamente il ragazzo coinvolto ieri.
Quindi sentiamo, a presto, buon lavoro, Tank.
Ciao Tancredi Palmieri, Massimo, ci ha dato conto di una situazione un po' complicata, ecco, ragazzi.
Se vuoi aggiungere qualcosa, Massimo, poi io direi di andare in pausa, Ale, che siamo un po' in ritardo.
Siamo andati oltre, non ce ne siamo accorti. Massimo Bonanni.
No, beh, ma purtroppo quello che ha vissuto lo sa solo lui sulla sua pelle, no? Noi stiamo vivendo in piccolo qua in Italia con anche quello che è successo a quella ragazza pakistana che è stata uccisa dai propri familiari, quindi è una situazione veramente brutta, e che altro dire, niente, purtroppo fa ancora più male che nel 2023 ci sono delle nazioni che, insomma, non riescono a fare un passo in avanti.
un passo in avanti non potete farlo nemmeno voi tre, Marco Piccari, Massimo Bonanni e Stefano Impallomeni, tutti e tre nel prossimo blocco, anche con Susanna Marcellini, con lo sottoscritto Alessandro Sticozzi. Maracanà torna tra pochissimo, una piccola pausa.